Capitolo 50. Il sogno del pescatore Peggotty s'avvera. Erano già passati alcuni mesi dalla sera del nostro colloquio con Marta sulla riva del fiume. Non l'avevo più veduta, ma ella aveva parlato col pescatore Peggotty parecchie volte. Il suo zelante intervento non aveva giovato ancora a nulla. Da quanto egli m'aveva detto, non s'era ancora arrivati a rintracciare alcuna traccia d'Emilia. Confesso che cominciavo a disperare di ritrovarla e gradatamente a persuadermi sempre più che fosse morta. Ma la fede del pescatore Peggotty rimaneva inconcussa. A quanto sapevo, e credo che nella sincerità del suo cuore non mi celasse nulla, non una sola volta dubitò, disperò di trovarla. La sua pazienza non mostrava mai un istante di stanchezza. E per quanto io tremassi per l'angoscia che lo attendeva il giorno che quella sua solida certezza fosse dovuta crollare in un soffio, v'era in essa un carattere così religioso e così teneramente espressivo della profonda purezza d'una nobile natura che il rispetto e la venerazione che io gli portavo aumentavano ai miei occhi ogni giorno. La sua non era una fiducia torpida che se ne stesse con le mani in mano. Egli era stato sempre un uomo attivo e sapeva che chi aveva bisogno d'aiuto doveva risolutamente far la propria parte e aiutarsi da sé. L'avevo veduto partire la notte per il timore che il lume, per una ragione o l'altra, non fosse stato acceso alla finestra del battello e andare a piedi fino a Yarmouth. L'avevo veduto, dopo aver letto qualche cosa nel giornale che potesse riferirsi a lei, prendere la mazza e imprendere un viaggio di 60 o 70 miglia. Egli era andato per mare a Napoli e ne era ritornato, dopo aver udito il colloquio che io avevo avuto con la signorina Dartle. Tutti i suoi viaggi erano fatti con gran pena, perché era sempre fermo nel proposito di risparmiare e serbare il denaro per il giorno che avesse ritrovato Emilia. Ma io non lo avevo mai sentito lagnarsi per il suo lungo peregrinare, mai udito d'essere stanco o scoraggiato. Dora l'aveva veduto molte volte dopo il nostro matrimonio e gli voleva molto bene. Lo rivego ancora in piedi accanto al canapè, col berretto in mano e gli occhi azzurri di mia moglie bimba levati verso di lui in atto di timida meraviglia. A volte la sera, all'ora del crepuscolo, quando egli veniva a trovarmi, lo conducevo a fare la sua pipata nel giardino e insieme passeggiavamo su e giù. E allora l'immagine della sua casa abbandonata e l'aria di pace che essa aveva ai miei occhi infantili, la sera, quando il fuoco ardeva e intorno gemeva il vento, mi tornavano vividamente in mente. A quell'ora, una volta, egli mi disse che la sera innanzi, uscendo di casa, aveva trovato Marta che l'aspettava e che ella gli aveva raccomandato di non lasciar Londra per nessun motivo finché non l'avesse riveduta. «Va detto perché?» chiesi. «Gliel'ho domandato, signorino Davy», egli rispose. «Ma essa dice sempre poche parole e se n'è andata subito, appena avuta la mia promessa». «Va detto quando si farà rivedere?» domandai. «No, signorino Davy», rispose passandosi pensosamente una mano sul viso. «Le ho domandato anche questo, ma m'ha detto che non poteva dirlo». Siccome da parecchio tempo avevo risoluto di non incoraggiarlo con speranze fallaci, dissi solo a questa notizia che speravo che l'avrebbe subito riveduta. Mi tenni per me tutte le mie supposizioni, che erano del resto abbastanza deboli. Una quindicina di giorni dopo passeggiavo solo una sera nel giardino. Ricordo quella sera benissimo. Era la seconda nella settimana d'attesa fissataci dal signor Micawber. Aveva piovuto tutto il giorno e v'era un sentore d'umido nell'aria. Le foglie erano gravi di acqua sugli alberi, ma la pioggia era cessata e benché il cielo fosse ancora oscuro, gli uccelli speranzosi cantavano allegramente. Mentre passeggiavo su e giù nel giardino, l'orizzonte cominciò a chiudermisi d'intorno e le loro piccole voci si tacquero. E quello speciale silenzio che è proprio d'una sera simile in campagna, quando anche i più leggeri arbusti son calmi, prevalse, rotto appena da qualche stilla di pioggia dai rami bagnati. V'era accanto al villino una specie di pergolato d'edera, attraverso il quale si poteva scorgere, passeggiando, la strada di fronte. Mi accadde di volger gli occhi a quel punto, mentre pensavo a molte cose, e vidi di lì un'ombra che si piegava vivamente verso di me e mi faceva dei cenni. «Marta!» dissi, andando alla sua volta. Potete venire con me? Ella chiese con un bisbiglio commosso. Sono stata da lui, ma non era in casa. Gli ho scritto un biglietto dicendogli dove venire a trovarci e gliel'ho lasciato sul tavolo. Mi è stato detto che sarebbe ritornato subito. Potete venire immediatamente? Risposi varcando all'istante il cancello. Ella fece un gesto frettoloso con la mano come per invocare la mia pazienza e il mio silenzio, e si volse verso Londra, donde, come dimostrava la sua acconciatura, era arrivata in gran fretta a piedi. Le chiesi se quella fosse la nostra destinazione. Siccome mi rispose di sì con lo stesso gesto frettoloso, fermai una carrozza vuota che ci veniva incontro e vi salimmo entrambi. Quando le chiesi dove il cocchiere dovesse condurci, mi rispose: «Dovunque, nei pressi di Golden Square, e presto!» Poi si ritrasse in un angolo e, nascondendosi il viso nella mano tremante, con l'altra mi accennò di tacere, come se non potesse sopportare il suono d'una parola. In grande ansia e oscillante fra la speranza e il timore, la guardai come per ottenere qualche spiegazione, ma vedendo che era suo desiderio di essere lasciata in pace, non tentai più di rompere il silenzio. Si andò innanzi senza pronunziare una parola. A volte ella guardava fuori dello sportello, come se le sembrasse d'andare troppo piano, mentre in realtà si correva velocemente, ma poi rimaneva esattamente nello stesso atteggiamento di prima. Discendemmo a un canto di Golden Square e dissi al cocchiere d'aspettare, pensando che si potesse ancora aver bisogno di lui. Ella mi posò la mano sul braccio e mi trascinò rapidamente verso una di quelle oscure viuzze, numerose da quella parte, dove le case, che una volta erano state belle dimore occupate da famiglie intere, erano degenerate in poveri alloggi appigionati a quartierini separati. Entrando nella porta di una di quelle case, ella mi lasciò il braccio e mi fece cenno di seguirla per la scala comune, che era come un canale tributario della strada. La casa sciamava di inquilini. Mentre andavamo su, usci s'aprivano e teste facevano capolino, e gente andava giù. Di fuori, prima d'entrare, avevo visto donne e bambini affacciati alle finestre fra i vasi di fiori, e pareva che noi avessimo destato la loro curiosità, perché erano quelli specialmente gli osservatori che facevano capolino dagli usci socchiusi. Era una larga scalinata di legno, con una massiccia e scura balaustrata, con cornici sulle porte ornate di fiori e frutti scolpiti e grandi strombature alle finestre. Ma tutti questi segni di antica grandezza erano in triste decadenza. Il sudiciume, l'umidità e gli anni avevano indebolito il pavimento, che in molti punti era rotto e perfino pericoloso. Qualche tentativo era stato fatto, si vedeva, per infondere nuovo sangue a quella struttura indebolita, col riparare quell'antico e prezioso legno con legno ordinario. Ma era come il matrimonio d'un vecchio nobile rovinato con una miserrima plebea. L'una e l'altra parte si ritiravano da quell'unione male assortita. Parecchie finestre sulla scala erano chiuse o addirittura murate. In quelle che rimanevano non v'era quasi più traccia di vetri, e attraverso le incorniciature tarlate, per cui sembrava entrasse l'aria cattiva per non uscirne più, scorse altre case nella stessa condizione, e giù un vicino cortile, che era il mondezzaio comune del casamento. Andammo su fino all'ultimo piano. Due o tre volte sulla scala mi parve d'osservare nella penombra le pieghe d'una gonna che ci precedeva. Svoltando per fare l'ultimo ramo di scala che era fra noi e il tetto, vedemmo distintamente la gonna fermarsi per un istante innanzi a una porta. Poi la persona girò la maniglia ed entrò.
«Chi è?»
disse Marta con un bisbiglio.
«È entrata nella mia camera e io non la conosco».
Io l'avevo riconosciuta. Con mia gran meraviglia avevo visto i lineamenti della signorina Dartle. Alla mia conduttrice mormorai qualche parola per dirle che era una donna che io conoscevo, e non avevo ancora finito che sentimmo, di dove eravamo, giunger la sua voce, pur non comprendendo ciò che diceva. Marta, meravigliata, ripeté il cenno di seguirla e mi condusse pianamente su, e poi per una porticina che sembrava non avesse serratura e che essa spalancò con una spinta, mi fece entrare in una specie di piccolo ripostiglio vuoto, poco più grande d'una credenza, dal tetto basso e inclinato. Fra quel camerino e la stanza che ella chiamava sua, v'era una porticina di comunicazione socchiusa. Ivi ci fermammo, ansanti dopo la salita, ed ella mi mise pianamente la sua mano sulle labbra. Della camera attigua vedevo solo che era piuttosto grande, che v'era un letto e dei quadretti di bastimenti sulle pareti. Non potevo vedere né la signorina Dartle né la persona alla quale ella aveva parlato. Neanche la mia compagna poteva, perché il mio posto d'osservazione era migliore del suo. Regnò per un momento un silenzio mortale. Marta mi teneva una mano sulle labbra e aveva l'altra levata in atto d'ascoltare. «Mi importa poco che ella non sia in casa», disse Rosa Dartle con alterezza. «Non la conosco, io sono venuta a veder voi».
«Me?»
rispose una morbida voce. A quel suono un brivido mi corse la schiena, perché era la voce di Emilia.
«Sì», rispose la signorina Dartle, «sono venuta a veder voi».
«Come? Non vi vergognate con quella faccia di peccato?» Il risoluto e inflessibile odio del suo accento, la sua fredda credine e il suo furore frenato me la presentarono agli occhi della mente come se la vedessi in piena luce. Vidi i neri occhi lampeggianti e la persona arsa dall'ira, e vidi la cicatrice col segno bianco che le traversava le labbra fremere e vibrare mentre parlava.
«Son venuta a vedere», ella disse, «il capriccio di Giacomo Steerforth, la ragazza che è fuggita con lui ed è la ciarla di tutto il popolino del suo paese, la sfrontata, la scaltra, la perfida compagna d'una persona come Giacomo Steerforth. Voglio sapere com'è fatta una simile miserabile».
Vi fu un fruscio come se la infelice ragazza, sulla quale si ammucchiavano tante ingiurie, corresse verso la porta, ma la signorina Dartle rapidamente si interpose. Seguì un istante di silenzio. Quando la signorina Dartle riprese a parlare, lo fece a denti stretti e battendo un piede.
«State qui», ella disse, «o vi smaschero innanzi a tutti gli inquilini di questa casa e tutta la via. Se provate a fuggire vi farò fermare io, dovessi afferrarvi per i capelli e sollevare contro di voi le stesse pietre del muro».
Un mormorio di sgomento mi giunse alle orecchie. Successe un istante di silenzio. Non sapevo che fare. Per quanto desiderassi di troncare quel colloquio, sentivo che non avevo il diritto di presentarmi, che solo il pescatore Peggotty doveva vedere l'Emilia e riprendersela. Perché ritardava tanto? Pensavo con impazienza.
«Così», disse Rosa Dartle con una risata di sprezzo, «finalmente la veggo. Sì, egli è stato un ingenuo a farsi accalappiare da quella falsa modestia e da quella testa di tortora. Oh, per l'amor del cielo, abbiate pietà di me!» esclamò l'Emilia. «Chiunque siate, voi sapete la mia storia dolorosa, e per l'amor del cielo, abbiate pietà di me, se vorrete pietà».
«Se vorrò pietà», rispose alteramente l'altra. «Credete che ci sia qualche cosa di comune fra noi due?»
«Nulla se non il sesso», disse Emilia con uno scoppio di pianto. «Ed è un così forte legame codesto, quando è invocato da un infame come voi, che se non avessi per voi in petto altro che disprezzo e odio, m'agghiaccerebbe d'orrore. Il nostro sesso, fate un bell'onore al nostro sesso».
«Me lo merito questo trattamento», esclamò Emilia, «ma è terribile».
«Cara, mia cara signora, pensate a ciò che ho sofferto e come sono caduta. Oh, Marta, ritorna! Oh, casa mia!»
La signorina Dartle occupò una sedia di fronte alla porta, tenendo gli occhi fissi al suolo, come se Emilia fosse prostrata innanzi a lei. Potevo ora vedere il labbro arricciato e i crudeli occhi sdegnosamente fissati su un punto in un trasporto di trionfo.
«Ascoltate ciò che vi dico», ella disse, «e riservatevi quegli artifici per i vostri merletti. Sperate di commuovermi con le lacrime? Con me non servono né lacrime né sorrisi, schiava venduta. Oh, abbiate compassione di me», esclamò Emilia. «Un po' di pietà per me o morirò pazza. Non sarebbe un gran castigo», disse Rosa Dartle, «per i vostri delitti. Sapete ciò che avete fatto? Pensate mai alla casa che avete riempita di desolazione? Passa mai notte o giorno che io non ci pensi?» esclamò Emilia. E in quel momento la potei vedere in ginocchio, con la testa indietro, il pallido viso con gli sguardi in alto, le mani fortemente intrecciate e sollevate, la chioma sciolta sulle spalle. «Vi è stato mai un solo minuto, nella veglia o nel sonno, che essa non mi sia stata innanzi agli occhi, appunto come nei giorni che la lasciai per sempre? Oh, casa, casa mia! Oh, caro, mio caro zio, se tu avessi saputo l'angoscia che mi avrebbe data il tuo amore quando sarei cascata nel male, non mi avresti voluto sempre così bene. Tu ti saresti almeno qualche volta mostrato crudele verso di me, perché potessi avere qualche conforto. Io non ho nessuno, nessun conforto sulla terra, perché tutti, tutti mi vollero sempre bene».
Ella cadde a faccia a terra, innanzi all'imperiosa donna seduta, sforzandosi con un gesto supplichevole di prenderle un lembo della gonna. Rosa Dartle la contemplava inflessibile, immota come una statua di bronzo. Stringeva le labbra come se fosse costretta a frenarsi. Scrivo ciò che sinceramente credo, per non colpir col piede la bella creatura prostrata. La vedevo distintamente e tutta la forza del suo viso e del suo carattere sembrava concentrata in quell'espressione. Ed egli non veniva mai. «La ridicola vanità di questi vermi di terra!» Ella disse quando, riuscita a dominare l'irata agitazione del petto, poté rischiar di parlare. «Casa vostra! Immaginate che io le faccia l'onore d'un pensiero o che voi abbiate fatto un tal male a quel mucchio di miserabili che non si possa riparare bravamente con del denaro? Casa vostra! Voi eravate una parte del commercio di casa vostra e foste comprata e venduta come qualunque altro oggetto di cui la vostra famiglia faceva traffico. Oh no!» esclamò Emilia. «Dite qualunque cosa di me, ma non attribuite la mia disgrazia e la mia vergogna a persone che sono onorevoli come voi e che soltanto io ho disonorate. Se siete una gentildonna, rispettatele, anche se non avete pietà di me.» «Io parlo?» ella disse, non degnandosi di badare a questa supplica e raccogliendosi la gonna per tenerla lungi dal contatto di Emilia. «Io parlo di casa sua, quella dove abito io.» «Ecco!» ella disse tendendo la mano con un riso di sprezzo e con gli occhi fissi sulla ragazza prostrata. «Ecco una degna causa di divisione fra una madre gentildonna e un figlio gentiluomo. Di infelicità in una casa dove ella non sarebbe stata ammessa come sguattera. Di collera, di lamenti e di recriminazioni. Campione di putridume, raccolto dall'acqua per il capriccio d'un momento e poi rigettato nel fango che l'ha prodotto.» «No, no!» esclamò Emilia giungendo le mani. «Quando egli mi venne innanzi la prima volta, che quel giorno non fosse mai spuntato ma avesse vista morta, ero stata allevata virtuosa come voi o qualunque signora e stavo per sposare un giovane virtuoso come voi o qualunque donna al mondo potrebbe desiderare. Se voi abitate in casa sua e lo conoscete, sapete forse quanto potere egli fosse in grado d'esercitare su una ragazza debole e vana come me. Non mi difendo, ma so benissimo, e lui lo sa benissimo o lo saprà nell'ora della sua morte, quando la sua anima ne sarà turbata, che lui usò di tutto il suo potere per ingannarmi e che io credetti in lui, ebbi fiducia in lui e gli volevo bene.» Rosa Dartle balzò dalla sedia, indietreggiò e nell'indietreggiare fece l'atto di percuoterla con una espressione di tanta malignità, così oscurata e sfigurata dall'ira, che io fui sul punto di gettarmi in mezzo a loro. Il colpo, mal diretto, cadde nel vuoto. Mentre ella stava anelante, guardando Emilia con la massima espressione di odio della quale fosse capace, e tremante dalla testa ai piedi di rabbia e di disprezzo, pensai di non aver mai assistito e che non avrei mai più assistito a uno scoppio di furore simile. «Voi gli volete bene? Voi!» ella esclamò stringendo il pugno come se avesse voluto soltanto avere un'arma per colpire l'oggetto del suo odio. Io non potevo scorgere più l'Emilia. Non vi fu risposta. «E lo dite a me!» ella aggiunse. «Con quella bocca di fango! Perché non si staffila questa gente? Se fossi io la farei staffilare a sangue!» «E lo avrebbe fatto, senza dubbio. Non le avrei affidato uno strumento di tortura mentre durava ancora quella sua espressione di ferocia.» Poi, a poco, si mise a ridere e indicò con la mano Emilia come uno spettacolo di ignominia per gli dèi e per gli uomini. «Gli vuol bene, la carogna!» ella disse. «E vuol darmi a intendere che egli si sia mai curato di lei. Le menzogne di questa genia!» La sua beffa era peggiore della sua rabbia palese. Tra le due avrei preferito d'essere oggetto dell'ultima, ma l'aveva sciolta per un solo momento. Di nuovo la incatenò, per quanto potesse esserne nell'intimo morsa e straziata. «Io son venuta qui, oh pura fontana di amore, come avevo cominciato a dirvi», ella soggiunse, «per veder come fosse una creatura come voi. Avevo una gran curiosità, ora l'ho soddisfatta, e anche per dirvi che fareste bene ad andarvene a casa vostra al più presto possibile, a nascondervi fra quelle eccellenti persone che v'aspettano e che il vostro denaro consolerà. Quando lo avrete finito tutto, potrete di nuovo credere in qualche altro, aver fiducia in qualche altro e voler bene a qualche altro. Io vi credevo un balocco rotto che avesse durato abbastanza, un gingillo che fosse buttato via perché non luceva più.
Ma trovo invece che siete oro di coppella, una vera signora e una vittima maltrattata, dal cuore virgineo traboccante d'amore e di fiducia, con un'aria d'innocenza che incanta. Ho qualche altra parola da dirvi. Ascoltatemi perché farò ciò che dico. Mi ascoltate, anima maliarda? Ciò che dico son decisa a farlo. Il suo furore la dominò di nuovo per un istante, ma sul viso le passò come una contrazione spasmodica e cessò dal sorridere. «Nascondetevi!» ella continuò, «se non a casa vostra in qualche altra parte, purché sia dove non possiate essere raggiunta, in un'oscura vita, o meglio ancora in un'oscura morte. Mi meraviglio, da poi che il vostro cuore innamorato non s'è infranto, che non abbiate trovato il mezzo per calmarlo. Credo, si son dati altri casi, che non sia difficile trovarlo». Un pianto lento da parte di Emilia a questo punto la interruppe. Ella si fermò e si mise ad ascoltarlo come se fosse musica. «Io sono d'uno strano carattere, forse», continuò Rosa Dartle, «ma non posso respirare liberamente nell'aria che voi respirate. Per me è morbosa, perciò voglio che sia liberata dalla vostra presenza, che non sia infettata da voi. Se domani starete ancora qui, divulgherò la vostra storia e le vostre imprese in tutti gli appartamenti. Vi sono delle donne oneste in questa casa, mi dicono, e sarebbe un peccato che uno splendore pari al vostro dovesse stare fra loro e rimaner nascosto. Se andandovene di qui cercate un altro rifugio in questa città, celando il vero esser vostro, vi farò lo stesso servizio appena avrò notizia del vostro ritiro. Dichiarate chi siete e non avrete fastidi da me. Con l'aiuto d'una persona che non è gran tempo aspirava alla vostra mano, son certa di tenervi a posto». Ed egli non si vedeva ancora. Per quanto tempo ancora dopo dovevo sopportar quella scena? Per quanto ancora avrei potuto tollerarla? «Oimè, oimè!» esclamava la misera Emilia in un tono che avrebbe commosso il cuore più duro, credo, ma non l'inflessibile sorriso di Rosa Dartle. «Che debbo fare? Che debbo fare?» «Che dovete fare?» rispose l'altra. «Vivere felice nei vostri pensieri, consacrare la vostra esistenza al ricordo della tenerezza di Giacomo Steerforth, o sentir gratitudine. Egli voleva farvi moglie del suo cameriere, non è vero? Per la leale e benemerita creatura che vi avrebbe accettata come dono. O se queste orgogliose memorie e la coscienza delle vostre virtù e l'onorevole posto nel quale esse vanno messe agli occhi di quanti vestono forma umana non vi sostengono, sposate il buon giovane di cui mi avete parlato e siate felice della sua condiscendenza. Se neppur questo v'andrà, morite. Non difettano uscite e l'età mai per simili morti e simili disperazioni. Trovatene una e spiccate il volo verso il cielo». Ella si allontanò lentamente dalla porta, così dicendo, e scomparve dalla mia vista. Udii un passo distante sulle scale, lo riconobbi con assoluta certezza. Era suo zio, grazie a Dio. «Ma notate», aggiunse Rosa pianamente e gravemente, aprendo l'altra porta per andarsene, «son risoluta per ragioni mie particolari e per l'odio che mi divora di smascherarvi e svergognarvi se non vi ritirate a una gran distanza da me. Questo è ciò che dovevo dirvi, e ciò che dico intendo di farlo». Il piede sulla scala s'avvicinava, la sfiorò come ella andava giù, si precipitò nella stanza. «Zio!» Un grido terribile seguì la parola. Mi fermai un momento e, facendo capolino nella camera, vidi il pescatore Peggotty sostenere fra le braccia la nipote svenuta. Egli la guardò qualche istante nel viso, poi si fermò a baciarlo, oh come teneramente, e lo coprì con un fazzoletto. «Signorino Davy!» egli disse con voce tremante quando l'ebbe coperto. «Ringrazio il Padre Celeste che ha fatto avverare il mio sogno. Lo ringrazio dal profondo del cuore per avermi guidato per la via da lui segnata alla mia diletta». Con queste parole egli se la prese nelle braccia e con il viso velato stretto sul suo petto e rivolto verso gli occhi di lui la portò immota e inconscia giù per le scale.